E bentornati su FreeMP, trentesimo episodio della sesta stagione. Ciao da Cappe, ciao Neis.
Ciao Cappe, io faccio un saluto a chi non si presenta dopo essere sotto 0-2 nella serie. Facile
Aia.
vincere, direi, io sono in playoff, di quelli là, diciamo, le stesse vittorie nostre, ai playoff.
Frecciatina già al primo minuto, pronti via.
Poi
Ciao
si capisce
Ennio.
chi manca.
E buonasera, io ho deciso che passerò l'intera puntata a parlare con questa tonalità di voce e soprattutto con questa flemma.
Ma che gli ascoltatori magari ascoltano la mattina. Non so se li... non lo so.
Vedremo, vedremo.
Vedremo, ce lo diranno loro.
Analizzeremo
Ciao,
la
Celle.
curva, analizzeremo la curva degli ascolti.
Esatto.
Ciao a tutti, un saluto in particolare a Phil Goss, Neis, sa perché, e alle squadre che sono più antiche di alcuni stati del mondo e ci tengono a farlo sapere.
Io aggiungo, non voglio mi si dica grazie per questo, Celle.
Va bene, allora cioè, non dobbiamo neanche presentare l'argomento in realtà, perché sono partiti i playoff di Eurolega, sono giocate le prime due partite di ogni serie e quindi andiamo serie per
Abbiamo
serie.
liberato Cappe dal dover fare la scaletta ogni volta, che ha fatto con
Esatto.
grande dovizia ogni puntata.
Questo sicuramente, guarda, sì, c'è un documento GDOC che attesta questo, e soprattutto,
Vuoto.
sì, no, caro mio, ci sono tutte le scalette, tranne le scalette degli episodi in cui non c'ero, perché qualcuno qua non lo usa quando non ci sono. Ma detto ciò, andiamo subito alle serie, perché di questo dobbiamo parlare e di questo parleremo. Partiamo, io prendo il sito di Eurolega e parto da quella che vedo prima, poi faremo così. E quindi la prima serie è quella che mi dice che è tra Maccabi e Panathinaikos, che...
Squadre più antiche di paesi e avversari,
Esatto.
come mi ricorda un certo comunicato stampa.
Ecco, sì, partiamo proprio da questo, cioè probabilmente è... Anzi, a mio modesto parere, è la serie che mi ha interessato di più. È la serie che mi ha lasciato più cose da analizzare, volendo, tra le due squadre. Ma è anche la serie che è stata condita da dichiarazioni varie eventuali che lasciano un po' il tempo che trovo. È stata macchiata, anzi, questa serie è stata macchiata da queste dichiarazioni. Il responsabile. Sono sempre loro, diciamo, come diceva Antonio Conte, sei sempre tu. In questo caso sono Ataman e il Pana, che è un mix perfetto per questo per questi climi qua. Però, vabbè, al netto di questa cosa qui, andiamo a parlare un po' del campo, in realtà. Questo vorrei che stendessimo solo un velo
Sì,
pietoso e basta.
per favore,
Esatto.
esatto.
E quindi Pana che perde clamorosamente gara 2 e poi si rifà in gara 1, scusate, e poi si rifà in gara 2. Vuoi anche per l'assenza di Baldwin che si è fatto male a fine gara 1? Adesso lo andiamo a capire. Voi che sensazioni avete su questa serie dopo queste due partite?
Sì, tra l'altro gara 2 è il punteggio sembra un po' più accettabile perché Antonius Cleveland a un certo punto ha deciso, ma io adesso la riapro, via. Però insomma, gara 2 direi abbastanza prova di forza del Panathinaikos, no, a parte scherzi davvero, cioè si è visto una discreta differenza, c'è stata poi la risposta emotiva in un palazzetto di nuovo un pochino caldo, trascinato da Slukas, cioè, non mi ricordo, qualche minuto alla fine che rientra in timeout con tutto il palazzetto che fa cori per Slukas, che ha fatto una discreta partita. Diciamo che secondo me il punteggio non dice neanche abbastanza quanto, tolto il primo quarto, poi il Panathinaikos abbia ripreso il controllo della partita in un amen, cioè, dimostrandosi più forte.
Ma allora, io la premessa fondamentale di questa serie è che io non ricordo onestamente una squadra forte come il Panathinaikos e umorale e psicopatica come il Panathinaikos, cioè tanto forte quanto umorale e psicopatica. L'Olympiakos e il Panathinaikos gioca continuamente sull'orlo di una crisi di nervi. Tutti i momenti, i grandi momenti di queste due partite a Oaka che sono arrivati loro, sono praticamente arrivati come reazione emotiva a qualcosa. Cioè, gara 2 la partita gira su quel possesso, possesso che tipo ha portato più punti nella storia di un singolo possesso di Eurolega, praticamente.
Perché sono da 8 punti.
8 punti in un singolo possesso, con tripla antisportivo non sul tiratore e tripla successiva, canestro più fallo, tripla successiva. Cioè, una roba senza senso. E dall'altra parte, io sono onestamente affascinato e meravigliato dalla clinicità. Cioè, sembrano una squadra, allora, da un lato che gioca in memoria, dall'altro che invece è totalmente fredda e asettica come il Maccabi. Cioè, è incredibile, perché tu hai due opposti in questo senso dal punto di vista emotivo, incredibili, perché sono due squadre di alto livello, che questa potesse essere una serie lunga, lo potevamo immaginare dal fatto che il Maccabi aveva vinto entrambe le partite di regular season, anche se una delle due era nella fase un po' di laboratorio del Panathinaikos ancora. Però adesso noi abbiamo due partite che si giocheranno nel contesto più asettico possibile, che è quanto di lontano possa esserci da quello che abbiamo visto nelle prime due, ovvero, cioè, passiamo da Oaka, e abbiamo ben presente cos'è stato Oaka in queste due partite, a un campo neutro a porte chiuse.
Cioè, intanto mi viene in mente un paio di schiacciate clamorose di Rivero, che quando fa le stesse cose, le sort, dall'altra parte le tente, viene giù il palazzo in invasione di campo. No, è vero.
Sì, poi Rivero le fa come se fosse rimonta. Una cosa... Rivero le fa come se fosse momento... una cosa così, capito?
Nel momento in cui stavano riaprendo la gara, per cui tipo canestri che di solito generano un'ondata emotiva, sì, a parte quello che ho detto Cleveland, però anche Rivera è stato importante in quel momento, ma rimanevano un po' fini a loro stessi, sembrava, a livello di impatto emotivo sulla gara, al di là dei punti fatti.
Sì, sì.
Sì, ma in generale...
Io sono...
Scusa, in generale... Se...
No, vai, scusami.
Dopo aver visto quelle due partite... Tipo su DAZN si vedevano con l'audio in inglese. Se dopo aver visto il clima che c'è Oaka, la prima cosa che non vi è venuto in mente è dire: quando cazzo compro dei biglietti per andare a vedere una partita lì dal vivo? Cioè, non so cosa vi piace di questo sport, perché c'era un clima...
La prima cosa che ho fatto è proprio scrivere al mio amico che era andato in pieno pana di un paio d'anni fa, in cui nessuno andava allo stadio e niente, ed è rimasto delusissimo da Oaka, che si aspettava che si era sbagliato di un anno e mezzo. Sì, è assolutamente quello l'effetto che ha fatto.
Vai, Igno, cioè, finisci pure.
No, scusate, questa è, allora, sicuramente la serie più divertente da esterno,
lo
se
so,
non tifi una delle due squadre. Allora, se non tifi una delle due squadre e riesci a isolarti e a ignorare totalmente tutta la baraonda extracampo, non è facile. Secondo me questa è la serie più bella di tutte, perché allora sì, no, dal punto di vista basket probabilmente Monaco Fenerbahce siamo davanti. Qui è proprio divertente perché hai due squadre che sono totalmente agli antipodi, sono completamente diverse, sono molto ben allenate e c'è una quantità, ma questo io credo che sia il caso di tutte e quattro le serie, anche quella che di fatto è già chiusa, c'è una quantità di talento individuale in campo che è da perdere la testa. Cioè, io ora voglio, oggi, perché questa puntata uscirà martedì, oggi alle 7 si gioca gara 3, io gara 3 non me la perdo per niente al mondo, perché vedere come entrambe si aggiusteranno da un punto di vista tattico, ma soprattutto da un punto di vista emotivo, in un contesto che è completamente diverso, sarà importantissimo. Questa è una serie che tranquillamente poteva essere 2-0-0-2.
Sì, io l'atmosfera del Maccabi, quando ho guardato, che poi non c'ero quando avete parlato del play-in, mi ha ricordato tantissimo le Final Four del Covid. Era quello, solo che c'era qualcuno in più in tribuna. Però letteralmente ho avuto le visioni del Vietnam, ma di quel periodo in cui si giocava con i palazzetti deserti.
Sì, sì, è tipo stress di disturbo post-traumatico, cioè chiaramente PTSD senza soluzione.
Sì, letteralmente quell'effetto là, PTSD del periodo Covid delle partite.
Io sono molto felice di vedere che entrambe le partite saranno sicuramente trasmesse. E questo, cioè, tra l'altro ho orari comodi, perché, almeno orari comodi per me personalmente, perché una è alle 7, l'altra sarà giovedì alle 9:15, quindi, perché fanno praticamente ad alternare con quelle di Olympiacos Barcellona, perché Eurolega ha questa decisione cervellotica, fa giocare Olympiacos e Panathinaikos lo stesso giorno, poi vabbè, un giorno capiremo perché, e vediamo, perché cioè, gara 3 potrebbe essere una delle partite più belle degli ultimi 5 anni.
A me, allora sì, io sto con Ennio, nel senso che è la serie che mi sta interessando di più, anche di più di Monaco-Fener. Stiamo parlando proprio di centimetri, però comunque, anche forse è stato l'effetto, anche per me, l'effetto PAOK, l'effetto palazzetto, che mi ha dato quel quid in più. Però detto ciò, gara 1 è iniziata con un contatto forse innovativo per Atman, perché ha messo Slukas in quintetto base con Nan, e poi gli esterni sempre gli stessi, Grigonis e Mitoglou e Lessot come centro. E quello l'ha un po' pagato, perché non avere un difensore, un cagnaccio, come può essere un Ento, un Vildosa, da mettere subito su Brown, su uno tra Baldwin e Brown, l'ha un po' pagato. Infatti il Maccabi ha trovato subito ritmo ed è andato subito avanti. E poi da lì è iniziato un po' il psicodramma del Pana, di dover rientrare frettolosamente. È successa la stessa cosa, anche in gara 2, però il quintetto in quel caso era diverso, perché c'era Grant titolare, quindi l'idea è stata appunto quella di cambiare. Non ha dato esito differente, ma perché Brown è partito in una maniera sontuosa, non tanto segnando, ma trovando l'uomo libero ogni volta. E infatti, tipo, mi ricordo una partenza monster di Cohen, che ha preso 3 piazzati liberissimo, proprio perché la difesa era già collassata su Brown. La differenza però è data, vabbè, Slukas, che è entrato dalla panchina in gara 2 e ha dettato basket. E soprattutto in gara 1 Slukas ha perso quella palla sanguinosa nei possessi finali, che lì un po' si è visto il panapsico, perché in quell'azione lì nessuno stava tagliando, cioè non sembrava che nessuno volesse prendersi la responsabilità di quel tiro. Infatti Slukas ha penetrato 2 volte cercando di scaricare fuori, ma senza l'intenzione di tirare, cioè ha penetrato solo con l'intenzione di darla fuori. Infatti poi la seconda volta ha ciccato il passaggio e ha perso palla. In gara 2 c'è stato anche l'apporto di quello che non ti aspetti, e in quel caso è stato Papa Petru che ha fatto una partita incredibile. Dipendente.
Non è, sì, sì, non era vivo, non era vivo.
Ma io infatti ha fatto canestro e ci ho messo un paio di secondi, cioè quando l'hanno inquadrato in prima, ho detto io questo lo conosco, questo è Papa Petru. Sì. C'è avuto quel momento qui, per me lui non era più un'entità giocante a basket, invece voglia.
Beh, ma lì c'è...
Cioè, e restando la... che è un giocatore della Madonna, ovviamente.
Sì, no, certo, però quest'anno non mi ricordo grandi film di Papa Petru, cioè alla fine... c'hai quel pacchetto di esterni, c'hai Grigonis, ne puoi anche fare a meno. Eppure in questa partita, in queste serie qua, alla fine... quello che traspariglia è poi quello che la sposta sempre. Vediamo se poi lo rifarà in gara 3 anche. Poi. Dipende, difficile. Però vediamo.
No, poi secondo me c'è la vera differenza è che il Pana riesce a tutto sommato a trovare delle contromisure a Nan, mettendogli contro Cleveland che anche a livello di stazza lavora molto bene, o a volte su qualche possesso Lorenzo Brown, e sta facendo fatica su Lucas perché i vari di Bartolomeo, Tamir Blatt soprattutto fanno fatica, cioè lo mettono magari in difficoltà in attacco dove lui si prende qualche giro di riposo, quindi cioè quando Lucas difende, però poi lo soffrono tantissimo in attacco. Veramente lui è salito di livello, ma anche perché è un giocatore con un'esperienza tale che fa la differenza a questo livello. Poi quello che, come ho sempre detto tutta la stagione, che fa che sposta è il fatto che non si riesce a contenere la forza fisica e la dinamicità, cioè su quanto sia dominante l'Essort. Cioè comunque il quarto quarto di gara 1 il Maccabi vince perché poi Bonzi Colson, nonostante volesse andare a sinistra, se ne sbatteva il cazzo, se andava a sinistra tirava con la destra, andava a destra, ha fatto un po' di canestri piedi per terra e il Pana ha sbagliato un paio di possessi in finale, ma i punti nel quarto quarto sono tutti l'Essort uno contro uno dal posto, ma fatti anche bene, cioè con dei bellissimi ganci, dei bei movimenti. Non possono cambiare perché se no li carica di falli tutte le volte l'Essort, perché prende posizione molto profondo e non lo tengono, dà la palla sotto e poi solo spende falli, e che ha tirato male i liberi in gara 1. Ma se no l'Essort non riescono, perdono Rebus in questo momento. E non...
Rebus, sì.
Cioè, poi in difesa è un po' attaccabile quando messo in qualche pick and roll, quindi ogni tanto Nibo delle deboli sopraffare li riesce a produrre, Rivero gli prende posizione bene profondo, comunque è molto solido, però non vedo come alla lunga riescono a fermarlo. E poi sposta il fatto che Baldwin non è sano, si è fatto male alla fine di gara 1, sai, lì sono stati bravi a vincerla, ma è stato quasi più d'orgoglio perché poi alla fine next man up, quindi qualcuno doveva giocare lì, sei a caldo e provi a dare tutto, poi a bocce ferme il Pana te la prepara anche un po' contro e viene complicato.
Certo. Sì, ma infatti
Pana... scusa, vai capo.
No, dicevo solo, infatti, cioè, secondo me il fatto di rimettere Grant in titolare era appunto quello di metterlo su Brown. Lo sai che a quel punto c'hai un palleggiatore in meno da marcare perché non c'è il Baldwin della situazione.
Esatto, e per il Pana sarebbe molto bene che Papa Petru continui così, perché Guancho salta gara 3 gara 4.
Vabbè, ma Guancho non esiste almeno, mi sa che Guancho, esatto, Guancho e Papa Petru, quello che deve essere proprio no. Petro.
Cioè, Juancho, povera stella, gli voglio un bene dell'anima, ma non esiste.
Juancho ha fatto la prima partita dell'anno in cui ha fatto tra supplementari e tutta la partita un record di minuti e poi basta, finita la sua esperienza.
Sì, però nel quarto quarto di gara 1 Juancho l'ha tenuto in campo tanto, si è fidato tanto di lui.
Ma perché comunque ha dato un segnale di vita, ma li ha dati per la prima volta il... cos'era? 23 aprile, cioè secondo me siamo il fatto che loro siamo d'accordo, abbiamo visto Chris Singleton fare cose peggiori, cioè in un certo senso, o comunque resurrezioni più miracolose di quella che sarebbe eventualmente la resurrezione di Juancho.
Plyce di colpo giocare 1000 minuti dopo essere stato accantonato per un anno.
Esatto, cioè, e la storia di Eurolega, anche per esempio un altro esempio in questo senso, il Ciacio mi sembra anche avviato verso questa situazione. Però cioè la cosa più da un certo punto di vista sconvolgente, non ne hanno bisogno.
Eh sì.
Cioè, io credo che oggi siamo 29 aprile, domani è il 30 aprile, io credo che se qualcuno avesse prospettato a chiunque a inizio stagione dicendo allora, il Panathinaikos ha il fattore campo, allora, chiude secondo in classifica regular season e ha concretissime chance di playoff, di Final Four e magari anche di finale, ma Juancho Hernán Gómez non esiste per tutta la stagione. Io credo che nessuno avrebbe detto sì. Nessuno. E per quanto siano tanti, siano forti, tutto quello che vogliamo, questo è merito dell'allenatore, perché loro la squadra quest'estate l'hanno fatta intorno a due giocatori, uno è Juancho e l'altro è Slukas. Slukas ha fatto la stagione di un 34enne che veniva tra l'altro dal mondiale. Juancho non ha fatto la peggiore stagione di uno reduce dell'NBA, perché quest'anno c'è stato Kemba Walker.
Mi hai detto giustamente tu, Kemba Walker non esiste qualche mese fa.
Kemba Walker è un turista.
Esatto, letteralmente. Sta
anche giocando.
Ma meno male.
Kemba Walker sta praticamente riportando i tempi del lockout NBA in cui venivano a passeggiare per 2 mesi e farsi le foto.
Qualche numerello quella sulla serie. Allora, Nace diceva che Mathias Lessort è un rebus per il Maccabi, ma Lessort sta prendendo 13 possessi e mezzo a partita, sta segnando 1.22 punti per possesso. Non ha senso sta statistica. Per farvi un esempio, che so, Lorenzo Brown, siamo lì 14 e mezzo di possessi, 1.17. Un altro che ce n'ha abbastanza, Baldwin 16, 0.94, per darvi un'idea del paragone su questa serie qua. È chiaro che i possessi di Lessort sono più vicini a canestro, mentre i possessi, che so, di Brown sono anche molto di più del tiro da 3 punti. Però quello che gli sta dando Lessort al pane in attacco è indescrivibile. Una profondità e una capacità di dire ok, adesso gli diamo palla, e lui l'appoggia tranquillo. Game changer. Poi altre cose. Ah sì, avevo scritto sul gruppo prima di gara 2. In gara 1 il Panathinaikos ha tirato il 63 di effective, e il Maccabi è il 50, però ha vinto il Maccabi. E dici, come? il Maccabi ha preso tipo una bordata di rimbalzi in un attacco, quello ha spostato tanto, e soprattutto ha perso meno palloni, e alla fine il Maccabi ha tirato 86 volte, e, aspetta che ce l'ho solo qua, no scusate, 80 volte il Maccabi e 68 il Pana, e la differenza di volume alla fine ha pagato Dazio. Però certo che perdere una partita tirando quel 63 di effective, qualche rimpiantino al Pana potrebbe darlo, se non passerà. Avete altro da dire su questa serie qua?
Secondo voi chi vince?
No, questo... questo è impossibile da dire in questo momento.
Pana.
Per me è davvero equilibrato. Vabbè, sicuro arriva in gara 5.
Per me è Pana.
Sei sicuro gara 5?
Per me è gara 4. Per me finisce gara 4.
Secondo me chi, secondo me chi vince gara 3 vince la serie.
Per me delle due.
Per me non può gara 5.
Vedremo, vedremo.
Una delle due equilibrata e l'altra un mezzo blowout.
Sì,
vedremo, va bene.
Secondo me è un po' meno equilibrata di come la vedete, però non so, forse sono io un po' troppo alto sul Pana. Cioè, equilibrata no, che ne vincono due di 40, però secondo me passa il Pana.
Quindi, ma per la mancanza di Baldwin?
Anche, sì, sicuramente.
Forse torna Baldwin, se... però...
Non so, io vedo troppa gente che può compensare partite negative di altri nel roster del Pana.
Quello
cioè, abbiamo detto Papa Petru in questa partita, e in altre possono essere altri. Grigonis non ha fatto granché a livello offensivo, magari, e la prossima di Papa Petru non segna manco per sbaglio, però Grigonis sì. Cioè, non ha tirato praticamente in gara 2, e lui ce l'avrebbe quello.
Quindi voi non siete d'accordo con Lorenzo Bron che dice in condizioni
torneremo
normali
da siamo arrivati con 2-0.
No,
ha pure detto che sarebbe normale...
in condizioni normali, in stagione regolare, siamo arrivati tra il terzo e il quarto posto.
Ma secondo me è una squadra, l'avevo detto all'inizio, è una squadra buona in cui, cioè che, in cui però dovresti fare degli upgrade di un tot di gente, secondo me, per poter andare più su. Cioè, come struttura ci sta, mi piace. Comunque tra terzo, sesto, così abbiamo visto che c'è stata una differenza abbastanza.
Certo, era per minima. Dire che non abbiamo fatto il play-in, no? Però che comunque qualcosa hanno dovuto pagare per il fatto di giocare in un altro posto, a porte chiuse, bla bla bla.
Ma ah, scusate, io aggiungo una cosa veloce su un giocatore. E allora, tifosi di Milano, Josh Nebo è un gran giocatore, è un gran bel lungo, ma...
Basta parlare di Milano, basta parlare di Milano.
No, no, sto parlando di Josh Nebo. Sto parlando di
no, però hai detto ai amici milanesi. Maledetto.
Parla vabbè, con la M.
Vabbè, ma cioè seguono gli altri. No, toglietevi dalla testa che sia la panacea di tutti i mali. Fine.
Non l'è stata Davis, non sarà Josh Nebo. Gran giocatore.
No, che tra l'altro Nebo è molto meno autosufficiente di Davis.
Appunto. Però mi piace molto dallo Zalgiris.
No, è molto forte, no. È molto bello. Però ecco.
Va bene, andiamo alla prossima serie. E la prossima serie che Eurolega mi propone è Olympiacos Barcellona. Anche questa sull'1-1. Anche questa con gara 1 vinta dalla squadra fuori casa, in questo caso l'Olympiacos. È la serie che diciamo più tattica. Perché anche per voi, per costituzione dell'Olympiacos e Bazzocas, ne viene fuori una serie dove l'Olympiacos cerca in tutti i modi di mettere i famosi sassolini nell'ingranaggio del Barcellona, giocare a basso ritmo e tutto il resto. E direi che in gara 1 è riuscita molto bene questa cosa qua, in gara 2 un po' meno, anche perché Barcellona è riuscito a scappare davanti e non mi ricordo di cambi di lead, adesso mi viene in italiano, lead changes. è sempre stato avanti il Barcellona. Qui che mi dite? L'avete vista? Non l'avete vista?
Ah, io ho una cosa molto rapida. Secondo me, ad allenatori invertiti, sarebbe una serie chiusa a favore del Barcellona e non penso che Grimau stia allenando male. Cioè, credo l'altro sta facendo delle robe incredibili e senza Barzokas l'Olympiakos ci sarebbe forse più differenza di quella che c'è tra Reale e Baskonia.
No, io quello che ho notato è che avevamo pensato a inizio, cioè quando avevamo presentato la serie, alla connection dei minuti che l'Olympiakos giocava assieme tra Fall e Peters, però mi dà, cioè in queste partite, quando poi ci sono momenti decisivi, momenti finali, Peters minuti ne stia trovando pochi e ne stia trovando pochi perché poi a livello difensivo soffre troppo contro Jabari Parker e quindi è meglio Petrosev. Però è una manna dal cielo il fatto che non si sia fatto male Petrosev, perché Milutinov non è vivo, Wright viene portato a spasso da Willy, non può tenerlo, non so come prenderlo. Infatti c'è il limite così a Barcellona che giochino i minuti 50-50 Willy e Vejery. Avessero mai trovato un modo per farli giocare assieme, sarebbe stato molto problematico per tutte le squadre. Però poi Loli vince quando i suoi esterni trovano dei canestri un po' più estemporanei, cioè manca proprio talento comunque, perché Kanan lo stanno attaccando bene e lo mettono molto in difficoltà in difesa, e ad esempio come in gara 2 ha avuto problemi di falli, l'hanno proprio scusa la partita, e William Goss non ha il talento a fare il premio violino, cioè non ti fa vincere da premio violino un playoff di Eurolega, che adesso vincerà due partite di fila. C'era l'anno scorso quando ha avuto impatto con il Madrid, però insieme a lui c'erano Juli, il Ciaccio e gli altri. Non era da solo. Quello è il senso. Non mi sta dispiacendo perché mi sono fatto tante domande guardando le partite. Ma quindi Jokubaitis che tipo di giocatore è diventato? Perché ormai sono un po' di anni che è in giro. Se lo vogliono trasformare in un grande, inteso anche fisicamente grosso, difensore di alto livello su questi esterni ci potrebbe stare, perché poi in attacco crea, non è battezzabile, ti fa giocare in 5, non è una tassa che tu devi pagare in attacco, e dietro con le misure che ha mette tanto in difficoltà gli esterni dell'Oli, e lo sviluppassero così potrebbe starci, perché probabilmente alcuni step a livello offensivo che pensavamo potesse avere non li ha fatti in questi anni, e quindi magari si deve, diciamo, riadattare in termini di ruolo. McKissic è un po' quello che spariglia ogni tanto le parti, perché porta su un po' il pallone per l'Oli, poi ogni tanto gli danno dei possessi a fine quarto, anche quando non dovrebbe essere lui, e fa un po'...
Però è l'unico imprevedibile tra gli esterni,
sì. Probabilmente. Sì.
Cioè, imprevedibile nel bene e nel male, anche nel molto sì, male. Sì. Ma...
World Cup fa il compitino, Papanicolaou non c'è stato in gara 2, ma torna in gara 3. Sì. E Loli sembra avere qualcosina in meno del Barça in termini di talento, perché poi la provvittoria non è ancora esistito, per quel che ho visto io in questa serie, e tipo a Brines ti basta due uscite dove tu sbagli, fa bomba bomba, e ed è un casino, perché le partite non sono mai andate oltre gli 80 punti e si gioca a basso punteggio, ci si legna tantissimo, con arbitri che fischiano a volte sì, a volte no. E quindi mi immagino che anche al Pireo si giochino due partite molto combattute, molto tirate, e non sarà semplice spuntarla per Loli, secondo me.
Io è l'unica serie di cui si è riuscito a vedere veramente poco, ho visto due quarti, quindi non ho tantissimo da dire, se non che sono d'accordo con Neis per quanto riguarda gli esterni dell'Olympiacos. Nel senso che secondo me, vabbè, l'anno scorso, a parte Vivis Lucas, cioè che adesso devi affidarti a McKissick per avere dell'imprevedibilità di Vivis Lucas, ma al netto di quello, la cosa che manca di più di Vezenkov, secondo me, è ovvio, vabbè, al di là della stagione che ha fatto, è che lui amplificava all'inverosimile dei vantaggi creati da altri, almeno così l'ho sempre visto. Cioè, lui è il miglior finalizzatore di vantaggi creati da altri che abbia forse visto in Eurolega, e la palla poteva prenderla in vari punti dell'attacco. Qua manca questa cosa intermedia, cioè Peters sta facendo una grandissima stagione realizzativa, ma ha delle caratteristiche comunque un po' diverse, però è quello che ovviamente ci assomiglia un po' di più come zone che può coprire, eccetera. Per il resto, non so, Petrusev magari segna, però tu non puoi aspettarti che la palla se la venga a prendere in determinati punti, altri uguale, per cui secondo me gli manca praticamente un connettore in mezzo. Cioè hanno o gente che segna determinate aree del campo, o esterni che magari ti creano un mezzo vantaggio, ma non ti trascinano, come diceva Neis, da primo violino del non funziona quello che sto pensando, allora la risolvo io, per cui non c'è chi riesca ad amplificare dei vantaggi medi creati da altri. Questo forse è la più grossa mancanza, e per quel poco che ho visto sono d'accordo con Ennio. World Cup, ci pensavo veramente oggi, come vi dicevo, non mi ricordo se sia prima di registrare, mi ero andato a rivedere dei miei tweet vecchi su World Cup. Effettivamente è un giocatore particolare, perché pur tirando con percentuali dignitose, cioè più del 52, un 33 da 3 e 82 mi pare dai liberi, in carriera segna 7 punti di media, e è uno che tendenzialmente hanno sempre battezzato, e lui non punisce troppo. Cioè, in passato ho visto, quando si gasa con giocate difensive di alto livello, poi magari segna anche dall'altra parte. Cioè, però cioè, quello che è il suo compitino di solito è fare un gran lavoro in difesa. Ora questa serie, l'ho detto, non ho visto poco, non so come stia facendo, però è un attacco, è perfetto da accostare a un handler di altissimo livello. Se per me World Cup è il giocatore che vorrei sempre accanto a un James, uno Lucas, qua secondo me manca un po', cioè perde un po' di efficacia perché non ha accanto uno fortissimo, cioè, non so come dirlo.
Ti dico, sta tirando 13% da 3 in questa serie.
No, esatto. Il punto è questo che sto dicendo. Cioè, lui in carriera in Eurolega c'ha 33, tipo, da 3. Però tante volte in realtà non ha mai punto. Cioè, sono cifre che sono uscite nel corso delle stagioni, ma che non sono, non corrispondono allo status che ha. Cioè, lui non ha lo a parte che 33 non è tantissimo, però comunque no, lui non ha lo status del tiratore da 33, in ogni caso, per le difese. Lui ha lo status del tiratore da 20.
33, che è media tra quelle che prende dal palleggio e quelle che prende da piedi per terra, no? Però nel momento in cui tu lo stai marcando, quelle dal palleggio li lasci.
Sì, appunto. Però dico, è uno come altri, e se non hai un... Cioè, lui magari è efficace su giocatore a tirare a doppio, arriva allo scarico apertissimo, lui li punisce, qua perde un po' di quell'efficacia lì. Un po' in attacco non è il perfetto complemento secondo handler con qualcuno, quindi qualcosa manca, e banalmente anche un Canan della situazione ne guadagna, perché è uno che appena gli crei un po' di spazio tira, ti attacca, ma in questa situazione non smuovi troppo la difesa e lui fa fatica.
Esatto, cioè non è che non vada bene come secondo lander, e che se a fianco ci metti William Goss non è il massimo, e come esatto. Come sta tirando fuori dalla serie, come il Barcellona sta tirando fuori dalla serie Canan, non ce la fa. Poi tipo lui è fortissimo in difesa, perché la provvittoria non esiste in questa serie. Che è stato
e lui è fortissimo.
Sì.
Perché è uno dei pochi che difende alla sua velocità e non a quella dell'avversario. Cioè lui di base non è velocissimo, però ti trascina a giocare alla sua velocità sempre.
Sì, sì. Poi alla fine sposta quanto tipo Satoransky di turno, Rubio non l'ha ancora fatto, Fancanestro piazzato, perché poi alla fine quello concede il Loli.
Vai.
Io comunque non sono sicuro, tornando a un discorso che abbiamo toccato prima, che per il Barça in questa serie sia un problema il dover staggerare per forza Vesely e Willy e non poter pensare a un quintetto con loro insieme, semplicemente perché tu hai per 40 minuti garantiti, visto che fanno 20-20, due giocatori perfetti per disinnescare uno dei punti di forza di questa squadra, ovvero il fatto che hanno dei 5 di grande presenza che sono in grado di mettere in difficoltà praticamente tutte le squadre di Eurolega tranne 2-3, e loro sono una delle 2-3.
No, chiaro, Agno. Il mio discorso era, cioè, sono talmente forti quei due assieme, cioè quei due, che è quasi un peccato che debbano giocare 20 minuti a testa.
Ma no, certo, chiaro. Cioè. Infatti, cioè, fa sicuramente specie. Il punto è che, secondo me, la cosa migliore che sta facendo Grimau è proprio il gestire perfettamente i minuti di entrambi, mettendo uno o l'altro a seconda delle varie situazioni che si presentano alla partita. Cioè io, andando a memoria dei minuti che ho visto di questa serie, non ricordo un ingresso sbagliato di uno o dell'altro.
Sono talmente forti che un impatto ce l'hanno sempre, perché poi, cioè, Fall droppa sempre, e quindi Vesely col tirettino a 4-5 metri ti ce l'avrà sempre. E lui quello quest'anno da 5 metri sta sempre segnando, 5 metri e mezzo. Al contrario, quando poi staggerano Willy contro Wright, Willy vanno da lui in post e Wright fa fatica. Cioè uno magari un po' più bravo sulla palla, su dei pick roll, su una situazione un po' più dinamica, quando deve passare su un blocco fatto a Kalinic, cioè giocano un cross screen per mandare in post Willy per fargli prendere vantaggio, auguri.
Altro da dire? Di Rubio che idea vi siete fatti?
È tanto che
se vi siete fatti un'idea,
che secondo me potrebbe fare in tempo per spostare in un eventuale Final Four.
No, secondo me neanche quello. Proprio ha perso fluidità e tutto. Come quando i giocatori ne tornano da un infortunio serio, è ancora un po' imballato.
Secondo no, è chiaro. È chiaro, però secondo me, se tu mi dici Rubio farà un quarto in cui sarà decisivo in una partita di Final Four, io ci credo. Cioè, secondo me non è impossibile.
Se
in questa serie deve navigare. Fondamentalmente deve navigare a vista, può farlo, è abbastanza intelligente da farlo, e credo che anche il Barça sia abbastanza consapevole che non la può vincere con Rubio questa sera, deve vincere in altri modi, tipo Jabari Barker, che soprattutto assicurarsi di firmarlo e di firmarlo di nuovo hanno evitato prima di tutto di commettere l'errore che hanno fatto con Exum, e poi è un giocatore, è in questo momento il migliore giocatore della serie, e secondo me il Jabari di gara 2 è tra i tre migliori giocatori di questi playoff.
Sta.
Ma lui come archetipo qualche numerello? L'Eurolega era potenzialmente illegale, cioè, ma anche per l'NBA lo era, poi gli infortuni. A parte che vabbè, mo quest'anno l'Eurolega a livello di infortuni va tutto il contrario del mondo. Cioè, quando ho letto quel tweet su Moti e Yunas, che è il giocatore con la striscia di partite consecutive attiva più lunga, no, davvero ogni anno quando vedi in Monaco diciamo che siamo fatto roster che c'ha Moti e Yunas che ha sempre problemi fisici. In realtà non è vero adesso. È vero per la storia che ha avuto, anzi è sacrosanto, però la realtà di quest'anno ci c'è questo e Parker sta avendo non voglio tirare niente a nessuno, se in Italia gli sto tirando, però sta avendo una stagione finalmente un po' in pace, anche se sono tante partite, sono comunque meno di quelle che faceva in NBA, sicuramente questa cosa gli sta giovando.
Certo.
Facci qualche numerello che ti sento che scalpiti.
Sì, qualche numerello. Allora, come diceva Nace, Pizza sta facendo fatica, e in effetti quello col plus minus peggiore dell'Olympiakos tra quelli che hanno giocato almeno più del 30% dei minuti. È meno 13 quando lui è in campo, mentre è più 8 quando lui è fuori. Quindi un totale di meno 21, differenza on-off. Quindi questo incide abbastanza, mentre Petrusev ovviamente è un po' il contrario, perché è più 9 quando è in campo e meno 14 quando è fuori, quindi tutto sommato siamo lì. Dall'altra parte Jokubaitis, citato anche quello da Neis, ha un più 26 quando è in campo, che diventa più 38 col differenziale on-off. E lui sta davvero spostando, perché su 40% dei minuti ha 127 in attacco, 102 in difesa, quando il Barcellona ha fatto 108 e 104. Cioè, quindi ha discretamente spostato in queste due partite. Ora che la serie va al di là, in Grecia, come la vedete? Diciamo che se l'Olympiakos è stata brava già comunque a imporre il suo gioco a Barcellona, potrebbe essere che riesca a farlo anche di là.
Sì, però secondo me il Barça ha trovato delle...
Vince talento, dici? Vince il talento.
Ma più che vince il talento, secondo me ha trovato... delle armi a livello fisico strutturale, perché quando mette il quintettone con Abrines, Kanic, Satoranski, come mette Jokubaitis da due, cioè tutti i quintetti dove tra gli esterni non c'è la provittola, per Loli è impossibile far canestro quasi, secondo me. E boh, secondo me troveranno modo di fare 1-1 e si va alla bella. Questa è proprio serie da bella.
Ci sta, è alla fine della 4-5, no? Va bene, andiamo alla prossima? Andiamo alla prossima. La prossima, che è Fenerbahce e Monaco, che è un'altra serie che metterei quasi, come dicevo prima, al pari di Panama-Maccabi per epicità della serie. Sì, è un'altra serie che ho guardato con grande attenzione, perché appunto sono state due partite decisamente pazze. Gara 1 vinta anche questa dalla squadra in trasferta, in questo caso Fenerbahce, che vince a Monaco dopo un tempo supplementare. Gara 2, che invece, con una serie incredibile di robe che sono successe, non me le ricordo neanche tutte, ma mi ricordo che durante la partita ho detto: ma cosa sta succedendo? È successo di tutto. Alla fine Monaco l'ha spuntata e ha pareggiato la serie. Vai. Ditemi qualcosa.
Cosa abbiate detto? Monaco, ma ho avuto
ho presentato
i PSD di Discord quando mi cacciava fuori e non potevo partecipare.
Guarda, cioè, le stavo presentando la tua serie preferita. Se vuoi, ti do anche la parola per andare un po' più nel dettaglio.
Aspetta, che riapro tutto il materiale. No, parlate voi. Arrivo subito.
Ok, va bene. E allora rifaccio la domanda a Neis o a Ennio. Voi cosa mi dite su questa serie?
Vai, Neis, ti lascio andare per prima, volentieri.
Diciamo che il talento che c'è tra gli esterni in questa serie è abbastanza lampante. È
pazzesco.
Incredibile. Però il giocatore che veramente gira sta serie è Nigel Hayes.
Perché il basket è un gioco semplice, c'è un tacco di talento tra gli esterni, alla fine gioca Calates.
Ma Calates poi, cioè, è davvero la capitanite di Mike James, perché
è incredibile.
Cioè, inspiegabile a volte, cioè, se tu li vedessi non, te ne rendi conto, dici no, come fa a tenerlo e tutto, però il fatto che abbia più taglia fisica e stia con lui, lo conosca anche bene, avendoci poi giocato assieme al Pana, lo tiene. No, quello che dicevo è Jalees Davis sta giocando tre ruoli al Fener, perché Fener parte con un po' Papa Giannis, adesso magari si rientra Motley, così, però poi alla fine finale vanno piccoli e lui tiene Motiejunas, non si fa troppi problemi a tirargli dei cazzotti, comunque a giocare duro, se lo porti in post, se lo porta fuori per lui è solo che è meglio, tiene i cambi difensivi e davanti ti spazia a campo e se cambiano va in post e domina dal post. Veramente sto giocando una serie incredibile, cioè secondo me in quella top 3 che diceva Ennio dei giocatori migliori dei playoff, Ace Davis è dentro assolutamente, per me è veramente il fattore che sta permettendo al Fener di essere, cioè che ha permesso al Fener di andare veramente molto molto vicino a vincere entrambe.
Però secondo vedi me... qua ci vedo un po' l'opposto di quello che avevamo detto prima dell'Olympiacos. Cioè talmente qua gli esterni comunque hanno tutti la capacità, il talento di creare, per cui alla fine Ace Davis in queste cose ci sguazza. È riuscito a farlo a Zalgiris, non l'ha fatto a Barcellona, che mi stupisce, però appena crei una virgola di vantaggio lo riprendi quasi. Quindi stanno riuscendo a ruotare molto bene, a parte Calates anche con Dorsey, Guduric, sì. Liberovic ha fatto relativamente poco, però è comunque sempre pericoloso. E secondo me, anzi Wilbekin ha pure fatto quasi poco, fai una situazione del genere, poi hai appena la palla arriva Ace Davis che si è smossa di un passo la difesa, non lo rivedi più.
Sì, no, poi il Monaco sta facendo fatica perché gli hanno preso le misure su...
Finisco solo su questa cosa.
Ah, scusa.
Anch'io volevo solo aggiungere che l'altro giorno abbiamo parlato, qualche puntata fa, di quando ha fatto il record di punti e tutto, che quelli comunque suonavano strani, cioè di tutti i giocatori, cioè che l'abbia fatto Ace Davis è strano, effettivamente ha fatto una partita storica. Queste statistiche qua di Ace Davis invece non stonano per niente, cioè qua è esattamente il motivo per cui metti in quintetto un giocatore del genere. Perché ti può tirare i piedi per terra, buttarsi dentro se fai un close out, cioè tira fuori punti da in realtà tutte le situazioni che si creano ed è molto versatile in quello, però sono tutti punti tra virgolette giusti. Non è chiaro che se tiri col 7000% da 3 magari è quella volta che ti è entrato tutto, quindi questo è Ace Davis all'ennesima potenza, è quello che dovrebbe essere, potrebbe essere secondo me.
Sì, io quello che volevo dire è che il Fener ha trovato la chiave per difendere Monaco, soprattutto quando gioca col quintetto e quando gioca il pick and roll con John Brown, perché dietro John Brown è poi quello che prova a fare Ace Davis, quindi cioè ti cambia e non va sotto contro il lungo. Però davanti giocano fondo contro il pick del Monaco e concedono senza problemi il tiro dai 5 metri a John Brown e gli dicono prenditelo senza problemi, perché è la cosa che gli fa meno male, perché poi sono tutti accoppiati, la difesa è mossa al giusto, quindi anche a rimbalzo in attacco patiscono fino a un certo punto e non fa entrare in ritmo gli esterni di Monaco.
E tra l'altro su quello che hai detto del fare fondo, in tutto, lì entra in gioco quello che dicevi di Calates, che è la criptonite, perché attualmente esatto. No, un paio di situazioni in cui fanno fondo, attira un raddoppio, ribaltamento in punta per Motiejunas, che si gira subito per giocare sull'altro quarto di campo con Mike James, che c'ha Calates che gli sta alitando nell'orecchio, e quindi in realtà gli toglie il tempismo per un ribaltamento immediato. Poi comunque con Endoff e tutto riescono a giocare quelle situazioni, però toglie un po' dell'efficacia dell'attacco dall'altro lato col difensore super in ritardo, no? Il difensore Motiejunas che ha fatto fondo, e il fatto che Calate sia così aggressivo su James gli ti rende difficile far arrivare quel pallone lì. Una volta Motiejunas ha segnato da tre lì dalla punta, benissimo, ce l'ha, però non essendo un giocatore magari mette palla per terra, per cui devi fare più attenzione a chiudere quella situazione, permettono a lui di ricevere in punta ma non di ribaltare il lato.
Sì, esatto, perché non, cioè non ampliano quel vantaggio. Non ampliano quel vantaggio, quindi riesci a contenere un po' tutta la folata dell'attacco. La cosa poi non ha aiutato il fatto che Mike James in gara 1, secondo me, gliela persa lui, perché non è esistito, almeno nel secondo tempo, un tiro normale. Cioè, ha dovuto sempre tirare, buttandosi all'indietro, con l'uomo addosso, forzando la qualunque. Poi forse un paio di canestri li ha cacciati fuori, però ha giocato un secondo tempo veramente da mettergli quasi le mani addosso, perché cioè, non è possibile che devi forzare tutto quanto. Perché poi appena accelerava, dicevo, io adesso vado al ferro, andava al ferro quando volevo, o tirava su di... O gli dovevano far fallo per fermarlo. Quando lui si è accontentato di tirare forzato, perché lui voleva fare il canestro quasi da highlights, o comunque il canestro difficile per dimostrare che lui è più bravo del wheelbacking di turno, del dorso di turno, veramente è andato a cornate contro sta cosa qui. E invece il gara 2 quasi non ha, cioè, è stato quasi lo specchietto per l'Allodole, perché comunque la difesa era molto concentrata su di lui, però poi ha fatto uscire un po' la palla dai vari pick and roll, ha dato un po' di ritmo, o comunque non prendendo lui il pallone in primis, perché il finale tra i canestri di Okobo e quelli di Lloyd sono stati quelli decisivi in gara 2.
A me Monaco fa impazzire, perché la qualità dei tiri che si prende è una sinusoide, cioè nel senso varia in maniera incredibile. Cioè, adesso gara 1 è partita anche con largo vantaggio per Monaco, anche perché ha messo dei tiri molto contestati, e che vabbè, poi loro hanno quel talento incredibile tra gli esterni, ok, li ha messi, sono scappati un po' avanti, dopo nel secondo tempo però sono normalizzati, il Fener è riuscito a rientrare, ma il Fener è riuscito anche a rientrare perché, appunto, come diceva Nace, Mike James ha iniziato a dire adesso tiro io e basta, ma con tiri di merda, cioè, e non capisco perché nel primo, cioè, beh, lo capiamo perché ormai è così da anni, cioè, nel senso, non è che non è comprensibile, lo sappiamo che è così, però cioè, rimane incomprensibile la cosa, perché nel primo tempo gestiva i pick and roll in un'altra maniera e hanno trovato tiri da Motiejunas, da Okobo, da Lloyd, da chi volete voi, anche da Diallo o Blossom Game, tutti liberi, piedi per terra.
E ma dici, Blossom Game, ma anche cioè, tagli sotto, appena tu tagli, vai per tirare, ti chiudono. Infatti voglio dire, Blossom Game aveva già l'anno scorso fatto più fatica, quest'anno è andato in crescendo nel finale della stagione regolare. Poi sono contento, perché a me è sempre piaciuto molto, quindi ero anche rimasto male l'anno scorso, però ha fatto due partite in cui ha fatto le sue cifre non sculando, diciamo, cioè, perché comunque a fine stagione si sono alzate le cifre, anche perché ha semplicemente segnato con percentuali migliori. Qua ha fatto un canestri da 2 cm, cioè il taglio sulla linea di fondo, che è il suo marchio di fabbrica praticamente, prende rimbalzi, va, fatto molto bene. E anche lì ti permette comunque, cioè se sei in difficoltà, Mike James di turno, che va per tirare all'indietro e tutto, tu sai che appena arriva un difensore, gira un attimo la nuca, c'è Blossom Game sotto al ferro, quindi non sarebbe neanche così difficile uscirne. Lì ha proprio messo...
ho capito, però...
Secondo me lui è ottimo anche per tirarti fuori da situazioni complicate, che si è incastrato, tipo quelle.
Quello sicuramente. Però comunque rimane il fatto che ti fa incazzare Monaco per come cambia, se sto dottor Jack e Mr. Hyde.
Ma sono veramente 2 anni che è così. È una squadra bellissima.
Sì, sì, no, vedere, certo.
Ma
sì,
nel bene e nel male.
Sì. No, non lo scopriamo oggi, ecco. Sì, certo.
Sì, hai comunque James, Okobo e Lloyd nella stessa, già solo come 3 potenziali end.
Esatto. E in gara 1 il papapeto della situazione è stato Sestina, che ha fatto, oh, per la stessa monster.
Ma ti giuro, Cap, io la stavo vedendo con un amico che mi ha chiesto un po' all'inizio, mi fa, ma com'è sto gioco, questo sestino, non l'ho mai seguito tanto, così ho detto, oh, guarda, tutta una stagione di merda, ah, cioè, niente, cioè, è scarso, così poi continua a segnare, mi fa, oh, però guarda, questo è forte, ho detto, ma sì, guarda, è la parte della vita, porca troia.
Ha fatto una partita assurda, dall'altra parte sì, abbiamo detto Dean Stevens, Dorsey, come Monaco, diciamo, accende e spegne quando vuole lui, e invece direi che Wilbekin è abbastanza sul pezzo, poi lo paghi un po' dietro, però in attacco...
Minchia!
Marca troia!
No, per il Fenere, si deve quasi mangiare le mani, perché ha tirato con delle percentuali assurde in gara 2, ma non l'ha vinta. Perché sì, non è la prima volta, a me spiace perché a me è sempre piaciuto, avendolo già visto a 20 anni, con la Serbia, Guduric nei finali ogni tanto pasticcia, gli ha fatto un po' di minchiate, ha sbagliato i tiri e...
anche l'anno scorso...
Sì.
No, cosa che era? Con la Serbia
con la Serbia e con la Germania.
Sì, ha fatto discreti disastri.
Cazzo, nei finali ogni tanto... stecca e non è la prima volta purtroppo, quindi cioè, mi spiace un po', diciamo, personale tra virgolette, ma meglio che il pallone lui non lo tocchi troppo o che i finali non li giochi al massimo.
Sì. E però in gara 2
tema difensivo,
vai finisci,
perché sennò poi devi avere Dorsey, Wilbekin e Calates. Come cavolo gioco.
Auguri, sì, certo.
Tra l'altro Sestina che Yasi ha provato a cavalcare molto anche in gara 2.
Ci credo, giusto?
No, ma infatti...
Diciamo, idealmente durante l'anno questo discorso di Guduric te l'ha un po' più coperto Biberovic, cioè uno che hai fatto crescere tutto, ma in queste prime due gare è stato relativamente attivo. Quindi alla fine è quella situazione in cui comunque ovviamente ti fidi di chi è esperto, chi ha fatto molto
sì meglio. Ma perché poi Biberovic c'è davanti e ti dà tanto, dietro sui cambi difensivi non regge contro gli esterni del Monaco, cioè probabilmente in un'altra serie potrebbe stare molto di più in campo lui, se cambia contro Kobo, contro James cioè lo fanno ammattire, gli fa spendere solo dei falli e lo tirano fuori dalla serie purtroppo.
In generale, stavi per dire già i test.
Bravo.
Esatto.
Vabbè, è il Papa Peto di gara 2.
Sì, secondo me anche meglio.
È entrato nel finale, ha fatto 2-3 difese importanti e ha preso 2-3 rimbalzi in attacco che hanno determinato la vittoria del Monaco.
Tra l'altro ha letteralmente salvato la stagione del Monaco, perché io credo che Monaco andava a Istanbul sotto 0-2, certo. Non esisteva uno scenario diverso dallo sweep. Sì, cioè, gara 2 l'hanno vinta Jaite e Jordan Lloyd.
Sì.
Jordan Lloyd che in un mondo dove Calates è la criptonite e continuerà a essere la criptonite di McJames, che comunque ha avuto sensibili difficoltà anche in gara 2, Monaco, cioè Lloyd deve essere il giocatore che può essere a questo livello, perché altrimenti Monaco non ha una chance. Cioè di questa serie a me è piaciuto tantissimo vedere come Jasikevičius sembra che alleni questa squadra da 2-3 anni e invece sono 6 mesi, anche meno, in realtà forse siamo addirittura nemmeno 5. E onestamente questo da un lato ci dice tanto di che razza di allenatore è Yasi, e credo che lo si dia troppo per scontato. Lui è a 2 vittorie casalinghe dal fare tipo la quinta Final Four in carriera, e la sua carriera da allenatore è iniziata l'altro ieri. Cioè siamo perfettamente in linea per superare i numeri di Obradovic, almeno come partecipazioni, come trofei ancora esatto. No, ma il tempo c'è.
Più che altro che Obradovic aveva vinto qualche volta in più.
No, Obradovic ne ha vinte 9. La prima l'ha vinta anche presto, perché era molto giovane. È 30 anni fa la prima che ha vinto.
Sì,
più di 30 anni fa. Però sì, esatto. Però in generale, secondo me, come lui stia allenando benissimo, questa squadra stia allenando benissimo anche questa serie, si vede che Monaco in generale, al netto di tutte le difficoltà che sta incontrando, è una squadra che è in un'ottima condizione.
Quanto è arrivata... sposta secondo voi l'assenza? Ah, finisci.
No, scusami, che è arrivata carica e che in una serie in cui poteva tranquillamente stare 0-2 può recriminare di non essere 2-0, visto come sono state le due partite.
Quanto manca, quanto incide l'assenza di Motley?
Poco.
Sì, secondo me questa è la serie, una serie dove incide meno di quanto inciderebbe un altro avversario.
Perché
è una serie sugli esterni.
Esatto.
No. Quello rischia proprio di fargli giocare tanti pick and roll, cioè di mettere in mezzo tanti pick and roll. E poi quando, cioè, davvero, le partite finiscono con Chris Davis da 5. Perché poi, tipo, se c'è Sestina, Brunuano, se c'è Pierre da 4, cioè alla fine il 5 lo fa Chris Davis. Quindi cioè, hanno più vantaggi così.
In gara 2 poi si finisce,
scusa. Ma no, vai.
No, volevo chiudere da questo il discorso serie, perché non penso che ci abbiamo molto altro da dire su questa serie qua. In gara 2 c'è stato quel momento che io ancora non ho capito, in cui c'è stato dato un tecnico a Iasi antisportivo, ma palla che non è stata data alla squadra che ha subito antisportivo, e io ancora non ho capito in che casistica rientra questo evento. Mi rimarrà un mistero, però quello comunque ha inciso, perché comunque Monaco ha tenuto palla, e Fenerbahce ha tirato solo due liberi, posto che due liberi è possesso, anche se ha subito fallo antisportivo. Non lo so.
Credo, Cappe, sostanzialmente che ha fischiato tecnico antisportivo, per come ragiona cioè, il tecnico prima, adesso non so bene quanto sia cambiato, però prima ti dava, cioè, era libero possesso, adesso non più. Però quando c'era un tecnico un antisportivo, tiravi solo i tiri liberi, che a volte si annullavano pure.
Sì.
Se tipo c'erano due antisportivi. Tipo
sì, due lista. Tecnici si annullano, sì.
Esattamente. In quel caso lì, poi il pallone rimaneva a chi ce l'aveva prima. In quel caso lì il pallone ce l'aveva a Monaco e penso che si siano andati ai leader i due possessi. Perché il possesso sarebbe rimasto a Monaco, il Fener avrebbe avuto il possesso post antisportivo e penso si siano elisi così.
Mi rimangono dei dubbi, però va bene.
Spiegazione mi sono
ricordato. Sì, no, infatti sì. Ti seguo perfettamente. Ora la serie va a Istanbul. Cosa mi dite? La vedete più spostata per il Fener comunque? La vedete comunque un leggero vantaggio di Monaco?
Allora, secondo me pende più decisamente da parte del Fener.
Scusa, credo mi è successo che... il momento Discord, sono passato al telefono.
Ho visto, sei proprio...
cos'è che... non hai presentato altre serie?
Però. No, stai tranquillo che adesso ti rifaccio la domanda dopo che ha finito Ennio.
No, allora, secondo me Monaco ha ancora in canna una partita che ancora in questa serie non ha avuto da 15 più triple segnate, e credo che è una tipologia di partita che il Fener non può controbattere.
Hai capito la domanda, Celle?
Immagino sia un pronostico. Ok, croce.
Sì, più o meno.
Beh, ma anche perché la partita da tipo 15 triple, il Fener l'ha fatto in gara 2.
Sì, ma poi se la fa il Monaco significa due cose fondamentalmente. Uno, che James trova il modo, pur marcato, limitato, eccetera, eccetera, di essere creatore. E quindi il fatto che James è anestetizzato non è un problema. E due, vuol dire che entrano in ritmo un po' tanti giocatori che finora non sono entrati in ritmo.
Ok, Celle, quindi per secondo te pende di più da Monaco o Fener adesso che si va a Istanbul?
Non lo so, sinceramente non lo so. La vedo da gara 5. Non lo so, cioè sul Monaco faccio fatica a scommettere sia quando... Cioè, l'anno scorso mi pare fosse in teoria quella senza fattore campo, ed era l'upset più probabile. E quest'anno... Cioè insomma è la squadra che senza fattore campo su cui scommetterei per l'upset, col fattore campo su cui scommetterei perché potrebbe uscire. Sinceramente non so, mi sono sbilanciato sulla prima, su questa non mi sbilancio.
Va bene.
Però no, non lo so.
Neis?
Secondo me la vittoria per Monaco ha fatto togliere un po' di pressione, tutto sommato, perché comunque adesso la pressione è al Fener, che deve cercare di vincere due in casa. Probabilmente troverà qualche contromosso Monaco, quindi secondo me si riescono a tornare a Istanbul. E poi lì ci si diverte per davvero. Cioè,
diciamo una...
in questo momento Mike James non sta giocando da MVP come di Eurolega come è stato. Se riesce a fare uno step in più, per me può anche vincere entrambe Monaco. Cioè, la linea è molto sottile. Sposta quello. Perché non è detto che Lloyd ti rezzacchi una partita del genere o Jete possa avere impatto buttato dentro così un po' a caso.
Ma sì, ora dico che passa al Fenerbahce. Io di mestiere devo sopravvalutare il Fenerbahce da sempre, quindi diciamo così.
Va bene, andiamo all'ultima serie, che è quella tra Real e Barcellona, sì, buonanotte. Tra Real e Baskonia, l'unica serie che è sul 2-0 per una squadra che è il Real Madrid, e che da pronostico era la serie più chiusa, e per adesso... l'impressione è stata quella. Io è anche la serie che ho visto di meno per ovvie ragioni, purtroppo. Mi sa che anche voi siete più o meno sulla stessa linea d'onda, o se no ditemi pure.
E io qualcosina ho visto,
sono uscito
a spezzoni. Il Real è tutti contro Marcus Howard. Cercano di non lasciargli neanche una mezza uscita o meno, e nonostante questo lui dei tiri o qualcosa riesce a prendersi, cioè per dire quanto è forte. E poi il campionato l'hanno beccato più volte, cioè un po' di partite l'hanno preparati contro, però poi cioè, non ha nient'altro Baskonia, fa delle fiammate in transizione, però poi ripaga pan per focaccia al Real, perché non è che con certi quintetti con Ezonia, Deck, Poirier, Yule e Ciaccio non voglio andare in transizione reale, è che gli faccia schifo. Sa bene che anche a metà campo ha dei vantaggi, quindi non è che gli dispiaccia, segue un po' il ritmo della partita, un po' come va. E poi il Real ogni tanto fa delle fiammate in attacco da 10-0 che Baskonia non può tenere. Cioè, gli trovano vantaggi ogni volta che muovono il pallone. Trovano qualcosa, non hanno minimamente armi in questo momento, purtroppo. Sta facendo una gran serie Rogvakopoulos, perché sì, sta facendo canestro piedi per terra con delle belle cifre anche su un buon volume, perché secondo me hanno deciso di battezzare un po' lui e sta rispondendo presente, mentre tipo Marinkovic, sul quale comunque ci sono un po' di attenzioni, sta faticando a trovare il suo spazio. Per il resto,
gara 2 comunque il suo l'ha fatto, e come gara 1 forse un po' più faticoso, ma... dico Marinkovic.
Sì? Sì. Ok. E poi che altro? No, ti spiego Celle perché di gara 2. Perché gara 2, quando ho visto che Bosconi era rientrato a meno 4, ho detto, vabbè, dai, sì, la guardo, l'accendo. Poi non so, probabilmente mi sono distratto, mi hanno chiamato timeout, ho detto, vabbè, mi ricollego tra poco. Ho rigirato su Real, Real era più 14, più 16.
Stavo aspettando che finissi proprio per dire questo, quello che dicevi delle fiammate, è quello successo in gara 2. Punto. E avevi Musa che non segnava mai, anzi, Porello si è preso un tecnico... Cioè, Porello ha tirato sul piede di uno, è volato per terra, cioè si è tuffato per non farsi troppo male, gli hanno fischiato flopping, e c'è lui che va a implorare Jus Mateo di chiamare il challenge, prendendo le 30 per i bordi della giacca, e chiedendogli di chiamare il challenge. È una scena molto divertente. Sì, ma poi c'è avuto una sequenza tra Poirier che letteralmente cancella Miller McIntyre, mi pare, che va a schiacciare, e Campazzo che praticamente ogni palla recuperata era un canestro, un assist. Tra l'altro a me faceva stranissimo perché dal telefono vedevo un po' male e ogni tanto mi flashavo che Chiozza fosse Howard, perché si stava prendendo anche dei tiri tipo complicati che non doveva prendersi chiaramente Chiozza. Io dicevo, ah, questo sarà Howard, e poi in realtà vedevo che era l'amico di Mago. Però sì, per il resto alla fine il Baskonia riesce a stare in partita finché entrano tutte le triple piedi per terra. Come hai detto, stanno cercando di cancellare Howard, però un po' di tiri li hanno avuti. Sedekerskis ne ha avuti, anzi a un certo punto c'è Ivanovic che gli ha urlato conto perché non ha tirato, pare fosse lui che non ha tirato ma ha fatto un extra pass. Cioè, devono tirare e tirare con buone percentuali da lì. Come hai detto, Rogapopoulos lo sta facendo, Marinkovic dipende. E basta,
sì, no,
non ha tanto di queste cose qua.
Esatto, hai toccato benissimo il punto, cioè la sintesi bravissima è le percentuali di Baskonia. Se sono sopra una certa cifra c'è, cioè una partita magari sì,
se gara 2 4, hanno fatto 47% da 3, 47% da 3 e perdi di 11
e non è abbastanza, sì.
No, esatto.
infatti
gli altri hanno tirato con 48, cioè hanno tirato con percentuali reali. Però comunque il Baskonia, per rimanere in partita, non può permettersi di non tirare con percentuali fuori di testa.
Sì, probabilmente gli serve al 60, anche perché poi quel meno 11 è perché ha alzato le mani dal manubrio molto presto.
Sì, hanno fatto una fiammata di 20 punti in una...
Esatto, sono andati più 20, perché poi quando si accendono Yule e Ciaccio, cioè, non sai come... Sì, e poi Real sta attaccando tanto in difesa Howard, che era cotto dopo gara 2. Comunque ha giocato 5 partite in 10 giorni, pesantissime. Erano un po' cotti loro.
Sì, e poi ripeto, Campazzo di gara 2 è stato qualcosa di veramente irreale. Campazzo in Eurolega va fuori da ogni logica. E lì così è stato. Poi vabbè, lì è entrato veramente tutto al tiro. Però... cioè tutto ha gestito, ha rubato n.000 palloni e... cioè più che rubato palloni, insomma ha in realtà finalizzato dei recuperi più che rubati lui, cioè quando i compagni riuscivano a mettere pressione tutto la prendeva lui ed era due punti là. Niente, cioè Baskonia sta facendo in realtà un'onestissima serie, che quest'anno i play-in li facevi per andare a prenderti una mazzata da Real.
Sì.
C'è troppa, c'è veramente troppa differenza da queste due squadre. È un peccato perché anche Baskonia, cioè, sta veramente dando tutto quello che ha, che non è poco. Io sono convinto che contro una qualsiasi delle altre sei sarebbe stata competitiva, magari sarebbe stato anche 1-1 dopo le prime due. Ma tra le altre sei ci sono squadre che in una serie possono provare a insidiare questo Real. Baskonia per caratteristiche no, assolutamente no.
Ma poi sai che vuol dire che se una partita in cui sei giocatori avversari vanno in doppia cifra e altri due vanno a 8 e 7 comunque,
Sì,
non ce n'è uno che puoi dire, vabbè, battezzo lui, dai.
No, esatto, ma poi...
Cioè, Tavares e Poirier, stessi minuti, più o meno stesse identiche percentuali dal campo, stesso tutto.
Secondo me è l'unico modo in cui puoi provare a incartare una serie contro questo Reale in questo momento e fondamentalmente giocare su quelli che possono essere i loro punti un attimo deboli per obbligarli a delle rotazioni strane. Perché il fatto che siano tanti è chiaramente un punto di forza, ma può essere anche un problema, perché nel momento in cui devi garantire minuti a tutti e il piano partita non va come previsto, è un attimo che si deraglia e si finisce con scelte strane. L'abbiamo visto molto spesso negli anni di Laso, l'abbiamo visto anche con Matteo. Secondo me Matteo in questa cosa sta migliorando, in generale sul suo allenare le serie, questa non è una serie, è un esame attendibile, il giusto.
Sì, tra l'altro mi fa molto ridere, se tu vai a guardare i minutaggi delle prime due gare di molti giocatori, sono letteralmente identici. Cioè, su Musa ballano 4 secondi, su Yul 40, su Poirier e Tavares sono praticamente lo stesso minutaggio invertito. In una ha giocato 21 Poirier, l'altra 18 e mezzo l'altro, e viceversa, eccetera, eccetera. Ce n'è un altro praticamente uguale, e Rudy Fernandez più o meno, cioè sta andando con le marce tranquille. È solo cambiato che una partita non ha giocato per niente a Balde e nell'altra sì. Secondo me, tra l'altro, in attacco il Real potrebbe quasi fare ancora meglio. Cioè, ho avuto la sensazione che abbiano attaccato non benissimo i cambi difensivi del Baskonia quando hanno cambiato, perché comunque Tavares, pur essendo mobile, è uno che tende a tenere un po' più fermo il blocco rispetto a quanto potrebbe scappar via, e quindi tante volte ha permesso di rendere un po' più efficace il cambio difensivo. Poiché questo abbia influito poco, sono d'accordo.
Però, vedete, secondo me questo
non stanno girando a 101%.
Secondo me questo è stato però per merito del Baskonia.
Beh, però puoi slipparlo benissimo un blocco se vuoi, o comunque provare, sì, a tenerlo un po' di meno.
Sì, però il fatto che si gioca a intensità e ritmi altissimi, molto poco da playoff, per certi versi, se pensiamo alle altre tre serie, per esempio, è qualcosa che per il Real può essere un problema. Non in questa serie, però magari alle Final Four vediamo, ecco. Io comunque mi aspetto, e sono ragionevolmente certo che arriverà, 1-2 quarti, magari nella stessa partita, magari non in gara 3, ma più avanti, a Berlino, del Ciacio da MVP. Cioè, secondo me sta salendo di condizione, e se questa fosse stata una serie lunga, mi sarei giocato tranquillamente il premio Chris Singleton su di lui. Siccome non sarà una serie lunga, secondo me quel momento arriverà, ma arriverà a Berlino.
Ci sto. Va bene, abbiamo detto tutto? Direi di sì.
Sì.
Lo prendo come senso senso, sì. Va bene, e allora ci possiamo salutare tra oggi, che è la puntata, cioè oggi il giorno in cui esce questa puntata, e i giorni successivi di questa settimana ci saranno le gare 3 e le gare 4, quindi godetevele, e poi ci sentiamo per valutare, nel caso, un commento su serie finite e o serie a gara 5.
Sì, potremmo riavere come l'anno scorso, e come nel 21 che credo siano state le uniche, le uniche due volte. Sto facendo un attimo perché Eurolega ha fatto un recap molto bello dove ha messo tipo tutte le serie con i link a tutti i tabellini, quindi è anche una cosa molto utile. E da quando ci sono i playoff, cioè dal 2005, tutte le serie e fondamentalmente è stato solo due volte, quindi potrebbe essere la terza. Tra l'altro ho due piccoli trivia per voi. Allora, una squadra non ha mai perso una serie di playoff.
L'Olympiacos.
No, l'Olympiacos è 8-6.
No, sarà il Real, immagino.
E no, e invece è il CSKA.
CSKA. E vabbè, non va.
200
CSKA è 15-0, di cui però solamente 6 sono stati sweep, cioè senza sconfitte. Delle altre che hanno fatto almeno 10 serie, che sono nell'ordine Barcellona, Real, Olympiacos, Pana, Maccabi e Baskonia, nessuna ne ha vinte 10. Barcellona e Real sarebbero quest'anno la decima serie vinta se raggiungessero la Final Four, e tutte ne hanno perse almeno 6. E questa è una cosa che onestamente mi ha stupito, perché quando noi ci diciamo, non completamente a torto, anzi, che ci sono sempre le stesse squadre che fanno i playoff di Eurolega, in realtà è parzialmente vero, perché comunque 6 squadre, 7 col CSKA, che in praticamente 20 anni, in 20 stagioni hanno almeno 12 serie, 12 playoff giocati, sono tante. E però non è scontato che tutte vincano sempre, cioè ogni anno.
Chiaro. È un'altra trivia?
No, stavo vedendo un po' di squadre che hanno giocato un po' di volte. L'italiana che ha giocato più playoff è ancora Siena.
Eh sì.
E Fenerbahce e Efes sono 9-8, poi c'è abbastanza un vuoto dopo l'Efes, che tra l'altro l'Efes ha giocato 8 serie, ne ha vinte solo 3, e di queste però... 3 ha vinto 2 titoli.
Esatto.
efficienza incredibile, onestamente.
No, e, aspetta, 2 titoli e una finale.
Sì, 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 sì. E no, la cosa abbastanza curiosa è che tipo sotto l'Efes ci sono una valanga di squadre con più partecipazioni, cioè con massimo 4 partecipazioni o comunque in generale poco, cioè tante Carneadi, ecco, fondamentalmente.
Certo.
Sì, ci sarà lo Zalgiris.
Zalgiris ne ha 3, come appunto Milano, il Partizan ne ha 4, lo Bayern ne ha 2.
Zalgiris ha fatto quella col Maccabi del
tiro di Bayern 2, in cui è andato a gara 5 secondo Milano e Barcellona, rischiando,
esatto, entrambe le volte.
Ma no, lo Zalgiris, quella del tiro di Derek Sharper, allora ancora top 16.
Sì.
Che il Maccabi andò a stravincere le Final Four grazie a quel miracolo folle.
Sì.
Due liberi sbagliati. Era le stesse top 16 in cui... Cos'era? Cantù?
Era no, lo Zalgiris. È molto semplice. Lo Zalgiris alle due con gli Asi l'anno scorso.
Esatto. Sì. Ma le ultime sì, mi ricordavo, ho convinto quella no. Beh, ne ha una Pesaro, se parlassimo anche di Serie A sarebbe...
Ne ha una Pesaro, ne ha una Treviso, quindi italiane sono 4, l'Italia non è
paese. C'è stato un anno in cui alle Final Four, cioè che quell'anno lì di di Sharp c'erano Fortitudo e Siena.
Sì, però non c'era, non la considerano ancora in le serie best of, certo. Perché credo che era un po' diverso comunque il formato. Cioè, gli Euroleague playoff sono brandizzati Euroleague playoff con le 8 qualificate dalle top 16, cioè dal 2004-2005.
Sì, ma ci sono le spagnole che non fatte tante, perché ci sono, c'è anche Malaga.
C'è Malaga, c'è Valencia e c'è sì, Bilbao.
Eh sì.
E poi ci sono carneali tipo la Dinamo Mosca, l'Unix.
E le russe.
Ci sono le russe. Russe c'è molta varianza, c'è Kuban, c'è Khimki.
Zenit.
Esatto. Un paese a sorpresa, la Polonia c'è Gdynia.
Sì, ma perché
di Logan, tipo... no.
Perché in quegli anni tipo giocare al Madrid non faceva cagare.
Cagato, sto cercando di ricostruire quando.
Sarà roba 2006.
Io sono abbastanza convinto che ci fosse David Logan, però forse mi sbaglio, in quella squadra lì.
Allora, è il Procom,
sì,
2009-2010, 3-1 contro il
Partizan.
Perdono 3-1 contro l'Olympiakos, che poi fa finale persa contro il contro il Barcellona. Sì, c'è David Logan, Quintel Woods, Daniel Ewing, poi tutta una serie di nomi bellissimi, però tutta una serie di giocatori un po' così. Quello Olympiacos era una squadra della Madonna, perché aveva, oltre a Papa Lucas,
Teodosic,
il primo Teodosic, Shortanis, Kleiza, c'era pure Josh Childress, che ricordiamo essere stato il primo grande colpo del terzo millennio dalla NBA all'Europa.
Sì, sì, che vincono in semifinale col Partizan, allora, quello di McCallum.
Sì. Partizan che è stato, credo, adesso vado a controllare, a verificare, tipo una delle poche a vincere una delle prime due gare, o comunque una gara iniziale in casa del Maccabi. Perché il Maccabi ha perso delle serie, non è che le ha vinte tutte, ma in generale quando gioca le prime due in casa l'ha sempre, o comunque quando ha il vantaggio del fattore campo, l'ha sempre tenuto.
Vabbè, intanto no. Non è il caso di quest'anno.
No, esatto.
Cappe, chiudiamo?
Chiudiamo, va bene. E allora ci salutiamo. E ci sentiamo settimana prossima. Stateci bene. Ciao.